da digerire della questione, no? Perché noi siamo abituati a ragionare, purtroppo, in modo che l'immaginazione sembri una componente accessoria, se non addirittura distorsiva, dei nostri processi cognitivi. Col passaggio alla società globale del rischio, la questione si capovolge radicalmente, no? Al di là del fatto che può essere una questione discutibile di suo, nel senso che, come credo di avervi già detto, senza immaginazione non c'è conoscenza. Perché lo stesso porsi il problema di quale oggetto, di quale oggetto assumere come, appunto come oggetto stesso delle proprie riflessioni è un atto di immaginazione. Il creare qualunque cosa non esista è un atto di immaginazione, dalle selci fino ai computer, fino alle bottiglie di plastica, tutto quello che abbiamo fra le mani, di fatto è un precipitato dell'immaginazione. Quindi escludere l'immaginazione dai nostri processi cognitivi è una delle forme di cecità paradigmatica peggiori. Okay. Diciamo che il discorso che fa Beck sulla necessità del passaggio dalla società del rischio alla società globale del rischio mette questo tema particolarmente in luce. Okay. Perché lui ovviamente parla, quando parla della messa in scena del rischio globale, non vuol dire la finzione, cioè in questo caso messa in scena non è finzione, è semplicemente la discussione che viene affrontata su argomenti dei quali non è possibile affermare la realtà. Questo è il paradosso che dobbiamo mettere a fuoco. Cioè, un mio collega, un vostro collega, un mio discepolo e collaboratore, che sta facendo un master in questo tipo di discorsi, mi ha detto: abbiamo fatto una lezione di 3 ore sulle guerre atomiche, con tutte le distinzioni delle guerre atomiche, tutto quello. Dopodiché ci siamo guardati e ci siamo resi conto che non ce n'è mai stata manco una. Cioè, loro hanno parlato per 3 ore di tipologie di guerra atomica che non esistono. E manco è detto che esisteranno, questo è il problema. Non so se vedete dov'è la questione. Cioè, noi per la questione della messa in scena del rischio ci stiamo confrontando con una serie di possibili futuri dei quali non è detto che esistano, né che si verifichino, però quello che deriva dalla discussione è reale. Cioè, è il teorema di Thomas, no? Rivoltato praticamente. Il fatto che tu oggi o ieri sera ad Hannover hanno sospeso la partita perché c'erano rischi concreti che ci fosse una bomba che poi non era dove doveva essere, non so poi se c'era alla fine perché non l'ho sentito stamattina. Però capite che è quello il punto, cioè tu puoi anche parlarmi di una non esistenza, ma nel concreto poi tu perdi la partita, non paghi il biglietto, te ne vai, c'è il rischio che ci siano degli ingorghi, potrebbero schiacciarti nella folla, potrebbero accadere una serie di cose che sono estremamente reali e sono dovute a qualcosa che non c'è. Non so se mi spiego. Esattamente il problema della prevenzione. Il problema della prevenzione, come dicono giustamente quelli che fanno prevenzione, si risolve nel non esistere della questione. Cioè, abbiamo prevenuto e quindi non è successo niente. Il fatto che non succeda niente non vuol dire che non serviva la prevenzione, vuol dire che siamo stati noi in grado di prevenire. Ma pure lì, è vero? Capite? Sono una serie di processi dove comincia a diventare difficile distinguere quello che a noi c'è. Il problema serio dell'Occidente è quello. Non è tanto che ci sia una cosa che è immaginata e una che è reale. Sono le cose che non si capisce cosa sono che ci creano dei problemi. Esattamente come Blade Runner. Non so se avete presente. Perché Blade Runner è un problema? Perché è un costrutto che non si capisce che è un costrutto. Non so se vedete. Cioè, quando noi possiamo categorizzare va bene. Allora, anche una cosa completamente campata in aria, purché sia completamente campata in aria, non c'è problema. Ma qui come fai a decidere, a distinguere? Questo è il contraddittoriale in un'altra veste. Non so se vedete dov'è il punto. Cioè qui c'è qualcosa che è forse reale, forse no, ma non lo sappiamo, non riusciamo a trovare i criteri, non credo ci siano i criteri per distinguere se o meno esiste la questione, se è opportuno o meno che io ne parli. Non so se capite. Sulla base della messa in scena di cui parla Beck. Esattamente quello. I criteri, i rischi che noi riconosciamo sono quelli che abbiamo deciso di riconoscere, ma non per questo esistono. Non so se capisci qual è il punto. C'è un consenso intersoggettivo di un certo livello per il quale si decide che questo rischio lo posso correre, lo accetto, un altro rischio no. Però, di nuovo, boh. Esatto. No, perché qui il problema è che i rischi derivano da quello che noi facciamo, però non in modo leggibile. Di nuovo, è lì il problema. Cioè, la distinzione fra rischio e pericolo è una distinzione della società del rischio. Ci sono i rischi generati dall'uomo e i rischi generati dalla natura, sui quali non puoi dire niente. Mentre quelli dall'uomo, sì, è lì il punto. Sui rischi generati dall'uomo puoi instaurare tutto il discorso dell'indennizzo di cui parlavamo prima. Oggi non è più così. Oggi ciò che viene causato dall'uomo non è più leggibile, perché non siamo in grado di dirlo che cosa succederà. noi non siamo in grado di conoscere gli effetti collaterali né gli effetti collaterali degli effetti collaterali, e potremmo andare avanti estensivamente, perché evidentemente l'immagine corretta della questione sono le famose ripples dei Genesis, non so se vi ricordate, no? Quelle onde, tu tiri un sasso e le onde piene partono e vanno chissà dove, ecco, è quello il punto. Allora, nel momento in cui viene a mancare la certezza della calcolabilità del rischio, della calcolabilità dell'indennizzo, della titolarità delle responsabilità, della titolarità dello status di vittima, eccetera, non sarebbe più niente, perché tutto il nostro sistema di costruzione della realtà si fonda su quegli assunti. Ecco perché c'è bisogno di un cambiamento paradigmatico, dice Beck. Perché per pensare la realtà di oggi, tutte quelle categorie non servono più a niente, perché il rischio globale non è localizzabile, non è computabile e non è delimitabile. Quindi che facciamo? Capito? Questo è il punto. Perciò il passaggio dalla società del rischio alla società del rischio globale è esattamente questo. Dobbiamo andare a vedere quali sono le differenze qualitative della questione. Le differenze qualitative si concentrano fondamentalmente su questi aspetti, ovvero sia su una pretesa di controllo della società del rischio, che non c'è più nella società del rischio globale, e sulle conseguenze di questo, che sono conseguenze fondamentalmente paradigmatiche, perché il fatto che il rischio globale vada distinto fra rischio e catastrofe, che è uno dei punti salienti di questo capitolo fondamentalmente, è esattamente quello. Il rischio non è la catastrofe, è la previsione della catastrofe. E la previsione della catastrofe è di per sé virtualmente illimitabile, perché la puoi prevedere in tutti i modi possibili e immaginabili. Capite? Non solo, ma grazie al passaggio ulteriore tecnologico che abbiamo messo in atto, la catastrofe stessa può avere una serie di conseguenze che ci sfuggono pure quelle, no? Perché appunto Fukushima, boh, di che parliamo? Deepwater Horizon, quali sono i danni? Non abbiamo più pallida idea. Il problema è che questi rischi rivelano in modo eclatante ed incontrovertibile che il nostro sapere non è all'altezza. Ecco perché sono così devastanti, fondamentalmente. Perché noi abbiamo risolto la questione della sversatura del petrolio nel Mar dei Sargassi attraverso un tipo di solvente che ha legato il petrolio e l'ha fatto ricadere sul fondo. E non abbiamo idea di quali conseguenze questo avrà sugli ecosistemi. Non abbiamo la più pallida idea. Semplicemente non lo vediamo più, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. La questione si è risolta così. Però è chiaro che è sempre più difficile che questo possa essere accettato, no? Perché da un'altra parte c'è il fatto che c'è un sistema mediatico, c'è un sistema di diffusione delle informazioni, una capacità di attingere alle informazioni infinitamente superiore a prima, che è pure lei ovviamente origine di ulteriori problemi, no? E questo è lo step che aveva fatto prima, la società del rischio, perché è così importante, perché è così centrale da prendere in considerazione, perché dimostra un assioma che invece era esattamente il contrario nella modernità, ovvero sia che l'aumento della conoscenza ci avrebbe messo costantemente più al riparo da qualunque tipo di rischio e pericolo. Invece noi, man mano che sappiamo di più, scopriamo che siamo più esposti. Perché? Perché ci si sfalda il sapere fra le mani e si rivelano tutti quei buchi che avevamo fatto finta che non ci fossero. Cioè il nostro sapere era un sapere accettabile fino a un certo livello. Perché fino a quel livello non avevamo consapevolezza di tutto il resto e ci sembrava che tutto filasse liscio. Era la semplificazione alla Laplace, no? Quella semplice, la fisica semplice, cui fa una cosa, ne succede un'altra e tutto quanto piano piano è sotto controllo. Man mano che siamo andati avanti, come vi dicevo prima, è la scienza stessa che ha abdicato a questa capacità. È la stessa scienza che ti ha detto: io non sono in grado di determinare tutta una serie di misurazioni, e non è che non sono in grado perché oggi non sono in grado. È perché non è possibile farlo, che è un'altra cosa, capite? Il non poter sapere è un altro discorso, non è il lo saprò domani, è che non lo saprò proprio. Oltretutto, chiaramente, il fatto che io mi renda conto che non saprò e che non posso sapere, cosa fa? Aggiunge tutta una serie di variabili imperscrutabili, no? Ritorna al famoso mistero di prima, perché io a questo punto prima ero convinto di sapere tutto quello che serviva e di conseguenza potevo operare la scelta razionale, eccetera. Cioè noi oggi ancora ragioniamo con i criteri della scelta razionale, che sono assurdi, perché il criterio della scelta razionale ha senso solamente nel momento in cui io conosco tutto quello che devo sapere. Io per definizione non posso, quindi di che parliamo? Qualunque problema, il più cretino, io porto sempre il famoso esempio di Stefano Benni, no, Michele Serra, col nuovo che avanza lo spazzolino da denti, però è emblematico. Se io oggi dovessi acquistare il miglior spazzolino da denti sul mercato, cosa farei? dovrei fare delle ricerche su tutti gli spazzolini da denti esistenti fino a farmi finalmente un'idea in proposito di andarlo a comprare. Ma quando io andassi a comprare lo spazzolino non lo troverei più perché sarebbero usciti modelli nuovi. E quindi, quando è che compro lo spazzolino? Mai. Butto i denti, nel frattempo però mi sto documentando. Quindi è di fatto una finzione. Il problema è che questo rivela tutte le finzioni con le quali noi abbiamo costantemente a che fare quando parliamo di conoscenza, quando parliamo di come immaginiamo di fare le cose. Noi immaginiamo di fare le cose secondo un modello, che è il modello cartesiano, che è assolutamente inadatto. Perché ci rappresenta in un modo che non è il nostro e ci fa credere cose che sono sbagliate. Quindi ha una serie di conseguenze devastanti da questo punto di vista. La società del rischio globale rivela catastroficamente esattamente questo. Lo rivela attraverso anche cosa? Una pletora di aspetti, che è la prima parte del capitolo, no? Avete visto che sono tutti paragrafini che parlano di eventi che paiono essere del tutto irrelati. Ecco, ma questo noi lo sapevamo prima. Vi ricordo che Baudelaire parla della realtà come foresta di simboli. La sensibilità del 7-800 da questo punto di vista era molto superiore alla nostra. Siamo noi che siamo, come dire, degli epigoni di un modo di vedere che si è andato rendendo sempre più rigido, sempre meno capace di vedere la realtà. E una delle conseguenze di questo discorso è esattamente il fatto che non riusciamo più a fare ricerca scientifica. Perché la ricerca scientifica, se voi andate a leggere un qualunque libro di storia delle idee, è una questione di fortuna e caso. Semplicemente. C'è il Fleming, no? Fleming ha scoperto la penicillina. Allora, sapete come l'ha scoperta la penicillina Fleming? Perché c'aveva un disordine tale in laboratorio che è andato in vacanza e si è dimenticato delle colture sparse in giro per i tavoli. Quindi quando è tornato ha trovato un casino infernale e una di queste colture aveva intorno a sé non la muffa ma era pulita, per cui sapete quanto ci ha messo Fleming a capire che c'era questa correlazione? 10 anni. E non l'ha capita lui, l'hanno capita due che hanno preso i suoi scritti, l'hanno rianalizzati e hanno detto ma potrebbe darsi che. Non so se questa cosa è chiara. Come dice il biografo del matematico di cui sto leggendo La vita oggi, ai tempi i ritmi erano tali che la comunità scientifica non ha detto a Fleming sei un coglione, ma gli ha detto sei un genio. Oggi l'avrebbero sbranato vivo, perché voglio dire, era talmente evidente, a noi pare. Però noi ragioniamo sempre col senno di poi, il senno di poi è comodissimo. Al tempo non sapevano niente, cioè se voi aveste idea di qual era lo stato della ricerca e della comprensione scientifica nel 40, e parliamo dell'altro ieri, vi verrebbero i brividi. Perché non avevano proprio idea. Quindi noi in 60 anni teoricamente abbiamo capito tutto. Eppure, come dire, è ridicolo da pensare per certi versi, con un po' di buonsenso, no? Però il punto della ricerca era esattamente quello. Questi annaspavano, andavano a casaccio, si facevano in mente delle cose. I raggi X, Röntgen l'ha scoperti perché ha cominciato a agitare una sorgente di raggi X per vedere che succedeva. E gli si è illuminato un pannello, se no non aveva idea di che cosa fosse il raggi X. Queste sono le scoperte scientifiche. Allora vi figurate oggi nei nostri laboratori dove tutto è proceduralizzato, dove tutto è definito, dove tutto è descritto, non si capisce sulla base di cosa, perché il problema è questo. Cioè le procedure le scrivono sulla base di che? Come fanno a sapere che quelle vanno bene e le altre no? Sono domande che sarebbero lecite, eppure non se ne pone nessuno. C'è una procedura, quindi segue la procedura. Poi dopodiché c'è tutta la fiction del mondo che ti dimostra che le procedure si adattano a certe cose e ad altre cose no. Certe volte sono pericolose le procedure, o le rompi oppure ammazzi qualcuno. Però se tu sei ligio alle procedure, dici è morto, ho capito, ma io devo fare, mi hanno detto che devo fare 1, 2, 3, non potevo fare 1, 3, 2. Perché la procedura. Ecco, capite come? Il problema è esattamente quello. Allora, se noi organizziamo la ricerca in questo modo che è costantemente più rigido, costantemente più proceduralizzato, costantemente più asettico, nella speranza che per qualche ragione uno possa attingere a delle riserve di sapere che si sa da dove trova, perché noi il sapere, l'ho detto più volte e lo ripeto, noi il sapere lo subiamo più che farlo. Capite il punto qual è? Non è che io mi metto a tavolino e scopro. Io mi metto in una condizione nella quale se sono fortunato qualcosa mi fa capire, che è tutta un'altra cosa. Però pretendiamo invece di essere noi i registi della ricerca e quindi che succede? Che non scopriamo più un accidente. È esattamente quello il punto. Tant'è vero che Fleming andò a trovare dopo qualche tempo un suo collega in un laboratorio, trovò sul laboratorio tutto precisino, tutto puntuale, tutto lucido e disinfettato e gli disse certo, mi sa che non scoprite che era anche qui dentro. Perché lo sapeva, lui aveva capito perfettamente come funzionava. siamo stupidi, perché non impariamo, cioè voglio dire, questa è la storia della nostra scienza, non dell'altra scienza. La nostra scienza era gente che piava i cani, li apriva, gli attaccava a mantice e cominciava a fare così. Questa è cominciata la scienza. La Royal Society faceva questo, per capire come funzionavano i sistemi di circolazione del sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe il caso che ce lo ricordassimo. Capito? Quello è il punto. Ancora oggi... Esatto, ma ce ne siamo scordati, no? Ancora oggi, voglio dire, tante volte... Trovi uno che ha un'idea e tutti dicono: e che cosa succederà quando la applichi? E io che cazzo ne so, se non la applico come faccio a saperlo? L'abbiamo sempre fatto, ma improvvisamente devo saperlo già da prima. Come? Capite? Questo è il punto. Come pensi che io lo possa sapere da prima? Vuol dire di nuovo che dovrei già sapere tutto e quindi fare le simulazioni. Ma che cosa simulo se non lo so tutto? Siamo sempre lì. Il problema è un problema di riduzione inconsapevole. Peraltro noi siamo oltretutto ancora più riduttivi, perché noi non abbiamo una riduzione, ce ne abbiamo una carrettata, perché da una parte il pensiero burocratico, dalla parte il pensiero razionalizzante, da una parte il pensiero razionale, e tutte queste sono tutte forme che chiudono. Prego.
Dal libro che sto leggendo, quindi l'antropologia della vita privata.
Mm-hmm. Ah, quello dell'altro giorno.
Sì, ho scoperto che in pratica la gran parte della scienza del 700, del 800 e 1800, neanche metà 800, è un frutto di gente che aveva soldi in tasca, cioè i teologi, che i religiosi parlano di Gran Bretagna, che avevano per il sistema che stava al tempo con il redditizio sulla terra, no, facevano soldi sulla terra. Da questo sistema loro avevano tempo dedicato a scoprire delle cose più, cioè, banali, sì, fisica, chimica.
E gli costavano una fortuna oltretutto, perché nel 1660 per fare la prima pompa del vuoto gli è costata una cifra inaudita proprio. Sì, sì, no, ma appunto.
Così la gente che veniva da un altro campo di formazione, di educazione. Poi tutta la parte dell'architettura europea che proviene da Inghilterra, ma era gente che faceva altro nella sua vita.
Sì, non erano specializzati per niente, tant'è come dicevamo l'altro giorno, il progetto delle strade di Londra ha fatto un architetto che si dilettava di biologia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è tutto così, cioè se uno guarda la storia della scienza e della cultura occidentale, questo trova. No? Quindi tu ti chiedi come è potuto venire in mente a qualcuno che uno debba parlare solo coi suoi, no? Perché che te devono dire i tuoi? Quello che già sai, perché quello hai fatto, no? Non è che a un certo punto il sapere lo formalizzi, diventa una cosa inerte, non serve più a nessuno e tu sei tutto contento. Però se tu vuoi capire qualcosina, non puoi, perché non c'è verso, le idee le trovi dove capitano. No, sono quelle, il fatto che le cose possano essere costantemente meticciate, però di nuovo... Meticciare vuol dire non riuscire più a capire di che parliamo. Tant'è che i miei autori, quelli che io leggo con maggiore gioia, eppure i miei libri, che so pochi e non ci sono quasi mai, ma capita, non sanno mai dove metterli. Perché se mettono lì, dice questo che sarà? Che è teologia, scienze umane, scienze sociali, sociologia, X. Ecco, non dai, perché come fai a mettere un'etichetta su Simmel, per esempio? Tant'è che Simmel ha pagato... Fino alla fine, Morin ancora oggi non sai dove trovarlo, lo trovi in pedagogia, lo trovi in ermeneutica, a seconda di quello che legge, dice questo mi sembra un testo che, ma pure quella è una pretesa assurda, no? Come tutta la catalogazione di Dewey, tutti quei numeri lunghi che ti dicono questa è scienza dello spirito, filosofia applicata a questo però a questo, e quindi alla fine c'hai la storia della filosofia della rivoluzione francese dal 79, dall'89 al 91, allora forse te fermi, però come dire, è un delirio. Ed è esattamente quello contro cui scrive Morin da 70 anni, insomma, evidentemente, più tanti altri. Devo dire che Beck anche si diverte parecchio, insomma, a prenderli in giro, avrete notato, no? Perché dice c'è la questione degli esperti e poi ci sono i controesperti. Perché ci dimentichiamo spesso e volentieri che non è che all'interno di una disciplina di queste così rigorosamente delimitate del cazzo, poi sono tutti d'accordo. Perché non sono d'accordo manco lì. Per cui all'interno di quella disciplina c'è uno che dice A, uno che dice B, uno che dice C, un altro che dice K, tutti si insultano. E tu non sai a chi dare i resti e non sai a chi dove andarla a prendere la famosa verità, perché chi è che è affidabile? Sono tutti esperti, tutti hanno i titoli, tutti hanno i pezzi di carta, chi più chi meno, a seconda di come sono stati definiti i pezzi di carta, perché pure lì. No, infatti, uno dei capitoli molto interessanti di Beck è la definizione. Cioè, quando noi diciamo una parola, che vogliamo dire? Chi l'ha deciso che quella parola significa quello che noi stiamo dicendo? Chi l'ha deciso che la procedura deve essere questa? Chi l'ha deciso che posso accettare fino a e non oltre perché diventa un'altra cosa? Cioè, noi viviamo in una serie di scatole cinesi, di gente che da qualche parte, in qualche modo, ha deciso che le cose devono essere interpretate in un certo modo e non si capisce più perché. E questo già di per sé è abbastanza per generare un casino infernale a livello culturale, no? Perché non lo sai. Non c'è una logica, è tutto arbitrario. Perché l'idea che ci potesse essere un criterio oggettivo ce la dovremmo essere lasciata alle spalle, di fatto no. Per cui la gente che cosa scambia? Quello che secondo lei è oggettivo per oggettivo. E te dice che quindi allora tu devi, fino a qui è una cosa, oltre devi farne un'altra. Fino a 30 pagine è un saggio, a 35 pagine invece diventa un libro. Ma, scusate, perché? Ma domande, non si capisce. Ed è questo il problema. Il problema è chiaramente assolutamente esasperante perché è quello che tu vivi tutti i giorni, non è da un'altra parte, tu vivi costantemente in questo, allora tu c'hai degli scaglioni di reddito per i quali hai titolo a certe cose e non ad altre, hai una serie di situazioni per le quali puoi entrare oppure non puoi entrare, hai delle parole che te definiscono questo oppure te definiscono quello e su tutto questo, cioè, si creano degli spazi di manovra per quelli che sanno che non finiscono più. Infatti vedrete, come dice giustamente Beck e come diceva giustamente lei, che oggi quelli che fanno i soldi, per certi versi, non è quello che diceva lei, ma comunque, sono quelli che sono al corrente di questi differenziali. Perché in Europa oggi, all'interno dell'Unione Europea, c'è un costante contrabbando di medicinali che funziona perché? Perché i prezzi dei medicinali non sono gli stessi negli stessi stati. Per cui qui ogni tanto scompaiono delle medicine che sarebbero salvavita perché se le sono comprate i faccendieri del campo che le vanno a vendere in Irlanda perché in Irlanda costano di più. Non so se vedete la questione. No? O a seconda dei regimi in certi luoghi li passa il mutuo e in certi non li passa e tu ti chiedi perché lì sì e qui no, perché le nostre normative anti-inquinamento sono fatte in un certo modo e quelle americane per niente, perché l'acqua che prima fino all'altro ieri era avvelenata oggi invece improvvisamente è diventata bevibile, perché hanno deciso che fino a 25 anni va bene, adesso va bene fino a 50, quindi a posto. No? È il gioco delle tre carte questo, capite? Allora lì chiaramente devi andare a identificare in questi processi tutta una serie di componenti, perché è ovvio che c'è la furbizia del singolo, è ovvio che c'è il tornaconto del singolo, ma fondamentalmente c'è pure la necessità di far finta che questa cosa funzioni, perché se non funziona più, io con che lo tengo a bada il mondo? Questo è il punto, il motivo per il quale il paradigma è inerte, il motivo per il quale il paradigma tu non lo sposti o devi farti un mazzo così per spostarlo, è che il paradigma non è semplicemente una definizione che trovi in un libro per cui te cambia o non te cambia, a te te frega nulla. Il paradigma è il modo nel quale vedi il mondo. Se tu te lo togli, come lo vedi il mondo? Non so se mi spiego. Se è vera la questione del paio d'occhiali, come dice Proust, allora se io non ci vedo e ho gli occhiali e guardo, ma se a voi vi tolgono gli occhiali e vi mandano in giro per la strada, state bene? No. Ecco, capito? Ed è esattamente la stessa cosa, perché io le cose che vedo, le vedo perché ho una serie di schemi in mente che me le fanno interpretare in quel modo, come dicevamo l'altro giorno. Non è che la vista rivela automaticamente quello che io vedo. La vista rivela quello che sono stato educato a vedere. Pure lei, figuratevi tutto il resto, capite? Quindi è lì il punto. E se io non riesco a metterla a fuoco il discorso che conoscere è questo, non capisco mai un accidente. Prendo per buono qualunque cosa mi dicano, accetto qualsiasi cazzata mi venga proposta, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Ecco perché sono temi con i quali non ci si confronta mai, perché sto libro è uscito, ne hanno parlato tutti, ma poi tutti fanno finta che non ci sia. Perché prenderne atto, come per Zimmer, no? D'altronde è esattamente la stessa cosa, sono una serie di cose per le quali o le accetti e se le accetti devi fare qualcos'altro, oppure niente, fai finta che vadano bene. Per cui Zimmer, dopo che per 40 anni non l'hanno preso in considerazione, un bel giorno hanno detto, ah, che bello st'autore, perfetto, e non se n'è più discusso. L'abbiamo arruolato come se fosse uno che diceva che andava tutto bene. Tanto per rimanere nella questione del sapere, no? Quindi eravamo tre a essere specialisti di Zimmel, un bel giorno ci siamo svegliati, eravamo 150. E noi ci guardavamo e noi dicevamo, questi chi sono? Questi, da quando in qua sono diventati tutti strani? Prima ci guardavano male, eravamo reietti, poi improvvisamente siamo diventati tanti e tutti quanti osannanti. Tu dici, ma come capitano cose buffe nel mondo? Ecco, ed è la prassi, perché ci sono tanti modi attraverso i quali il paradigma si difende, no? Da una parte genera teorie ulteriori che spiegano i fallimenti delle teorie attuali. Abbiamo parlato estensivamente della materia oscura, che io trovo sia quella più divertente in assoluto, non so se sapete di che si tratta. Allora, le equazioni che descrivono il cosmo, perché non ci siamo fermati, cioè volevamo andare tutto o niente, abbiamo fatto così, quindi noi teoricamente saremmo in grado di definire quello che accade in tutto l'universo, solo che richiederebbero una quantità di materia che è superiore del 75% a quella che osserviamo. Uno la chiamerebbe un'anomalia. No, anche perché sono numeri seri, dice, non è che mi sbaglio lo 0,2, lo 0,3, cioè, a quel punto magari è un'imperfezione, 75% è tanta roba, non è che poi ne osserviamo poca, è pieno di galassie, no? Migliaia di milioni, di miliardi, di cifre assolutamente ingestibili, e comunque non bastano, per cui ci siamo detti, forse abbiamo sbagliato i conti, no, abbiamo detto c'è la materia oscura, quindi sto 75% di materia, quindi tre volte quella che vediamo, che è tanta, quindi dovrebbe essere, no, tutta in calcio per terra, dovrebbe schizzare fuori materia oscura da tutte le parti, sta materia oscura la stiamo cercando da anni senza trovarla. Però non demordiamo, tant'è che l'ultimo restyling che si è fatto del famoso acceleratore sotto in Svizzera, come si chiama?
Al CERN,
esatto, a Ginevra, hanno fatto il restyling nella speranza di trovare la materia oscura, ha detto così il responsabile, hanno speso milioni di euro perché così forse trovano la materia oscura, forse. Questo sarebbe razionale. Quando io chiedo 5.000 euro per fare una ricerca sui giochi di ruolo, mi dicono che non è scientifico. Quello che forse trova la materia oscura, che è una macchietta, invece gli possono dare milioni di euro. Non so se capite dov'è il problema del paradigma. Che quello è lecito, e il gioco di ruolo no. Quindi quello può chiedere qualsiasi cosa. Semplice. Se voi sentite, c'è Radio Capital che il pomeriggio dalle 5 alle 7 c'è un programma che a me fa ammazzare dalle risate, dove c'è uno che prende in giro queste cose e legge tutti i portati delle ricerche scientifiche. Allora veniamo a sapere che ci sono ricerche scientifiche di ogni genere. Allora, una che ha vinto il Nobel al contrario, che ora non mi ricordo più come si chiama, ma esiste il premio Nobel al contrario, è una che ha fatto degli studi sulla forma della fuffa dell'ombelico. Della fuffa dell'ombelico, dimostrando che ognuno produce fuffa in modo identificabile. Quindi non soltanto la cosa retinica, ma tu puoi identificare qualcuno anche dalle cose che gli si formano all'interno dell'ombelico. Questo, cioè, gli hanno dato dei soldi per fare questa ricerca. Un altro team ha scoperto il momento adatto per farsi venire un'idea, che è alle 10.05 di sera sotto la doccia. Sì. Ma so delle ricerche scientifiche, cioè è gente che presenta dei progetti che vengono finanziati, questo è il problema.
Sì, però sono molto precisi.
Capito? Esatto, sono precisi, in questo hanno un ottimo maneggio delle varie cose, per cui allora i soldi glieli danno. E quello è il divertente, capite? Qui noi stiamo impazzendo, stiamo a fare le riunioni alle ore più improbabili per tagliare 1.250 euro di un insegnamento, che a me sembrano comunque una cifra ridicola da pagare per un insegnamento, ma non ce l'abbiamo. Però questi invece gli danno i soldi, migliaia di euro per trovare, centinaia di migliaia di euro per scoprire come funziona l'agopuntura secondo noi, e non ci riusciamo, perché l'agopuntura funziona secondo altri criteri. O ci facciamo pace, e sarebbe un problema, perché dovremmo riconoscere che abbiamo sbagliato tutto negli ultimi 150 anni, eccetera, 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 oppure continuiamo a fare le ricerche. È questo che accade, il mondo funziona così. Quindi se non prendi atto del fatto che il mondo funziona così, le chiacchiere purtroppo stanno a zero, perché sono tutte conseguenze quasi obbligate delle situazioni, perché nel momento in cui tu opti, fai delle scelte di questo genere, poi le conseguenze sono quelle. Allora devi avere un sapere proceduralizzato, e tutto diventa procedura, dalla A alla Z. A noi ogni anno ci chiedono degli step ulteriori, prima un modello, poi un altro modello, poi un altro modello ancora, poi il terzo form, poi devi firmare un pezzo di carta, poi ne devi firmare digitalmente un altro e stamparlo, perché chiaramente, no? Cioè, siamo per la dematerializzazione degli atti, quindi non solo li compili online, ma devi anche stampare 2 o 3 copie e portarle in giro per sicurezza, perché almeno siamo più tutti tranquilli. Ma ecco, è tutto così. Capite? E quindi è questo il punto dolente della questione, fondamentalmente, è che, dice Beck, tutto quello che sta accadendo a questo punto rivela questa serie di processi, li espone per quello che sono, li priva di fondamento e te lascia assolutamente nel buio, non sai che fare. Quello è il punto, è l'impotenza il grande problema. Oltretutto, come dicevamo ieri, c'è anche un operare sulle... componenti nascoste, no? Perché è vero che molte cose non le intuiamo, ma è pure vero che alcune le cominciamo a vedere. Quindi dicevamo ieri, uno dei punti focali della comunicazione di questi anni e di questi giorni in particolare è la fiducia, no? La fiducia è un'altra parola che tu non sai definire, perché se io vi dico cos'è la fiducia, voi che mi dite? Facciamolo sto gioco, perché capita spesso, se uno prende le parole, le usa, e noi, di fatto, il linguaggio è fiducia, nel senso che voi fidate che gli altri capiscano quello che pensate di aver intuito, ma quando uno vi dice, che vuol dire sta parola qui? E tu cominci a fare tutti i gesti, alzi le spalle, allarghi le mani, ti guardano a dire vabbè, oppure la cosa, beh, se siamo capiti, no? Tutte queste formule che stanno lì, manco a dare, no, è chiaro, no? Ecco, no, non è chiaro per niente, dimmi di che parliamo! E non lo sai, capite? Quello è il problema, noi siamo talmente abituati a questa prassi che quando qualcuno ti fa vedere che non funziona, resti male, ragazzo. E adesso, come diceva i famosi esperimenti di etnometodologia, quelli picchiavano la gente. Perché? Perché tu, non è semplicemente il problema della definizione questa, ma tu poi cominci a pensare, ma allora, e te, no? Te si crea, come dire, il deserto intorno, perché dici, allora io che so? Cioè, di quello che so? Poco. Ecco, quello è il punto. Quindi noi viviamo di fatto una situazione per la quale siamo convinti di sapere tantissimo, ma a stringere non sappiamo quasi niente. Che è quella che Giddens definisce fiducia sistemica, non a caso. Ovvero sia, tutto quello che c'è in giro, perché ci piaccia o meno, si regge su una serie di assunti, di non detti, di ipotesi, di speranze, che però nel momento in cui oggettivamente vai a investigare sulla loro concretezza, te si sfaldano in mano, perché tu non sei in grado di definirlo. La grandissima parte di quello che fai tu non sei in grado di definirla, non sai perché agisci, non sai che cosa perché ti vengono in mente certe cose e non altre, non sai cosa intendi quando parli. Capite? Questo è il punto. È terribile detta così, mi rendo conto, diciamo che ovviamente c'è una componente polemica, però voi provate a dare le definizioni delle parole che usate correntemente e vi renderete conto che nella grandissima parte dei casi sperate che l'altro intuisca quello che avete in testa in modo informe. Ecco perché normalmente quando dico preparatevi per l'esame, ripetete. Perché dire qualcosa è uno sforzo inaudito rispetto a quello che tu c'hai in testa. Perché tu pensi di aver capito, ma dillo. Non è la stessa cosa. Tu sai quando puoi dire a qualcuno, guarda, questa cosa è fatta così, te la descrivo, te la definisco, te la metto in ordine, te la spiego. Lì lo sai, affinché non ci sei arrivato. È duro. Ecco perché, tra l'altro, vi faccio presente, il corso non sta avvenendo in modo lineare, perché stiamo parlando di qualcosa che io sto pensando adesso e quindi non ce l'ho chiaro. Io non sono un tipo che vi racconta balle, se una cosa non la so, non la so. E questa cosa non la sa nessuno, quindi non è che, vabbè, come dire, siamo in parecchia ad avere questo problema, però bisogna capirlo. Cioè stiamo parlando di cose che, per come è fatta la nostra cultura, è difficile anche dirle, perché non trovi le parole. Perché quelli che hanno definito i significati correnti, quelli che hanno definito i significati normali delle parole, le hanno formattate tutte, per cui tu quando incontri qualcuno per strada lo saluti e dici buon lavoro. Che cazzo significa buon lavoro? Non so se vi siete mai posti il problema. Perché devi augurare buon lavoro a qualcuno che sta andando a spasso? No? Gli potresti augurare buona vita, buon cammino, buon percorso, buon divertimento, qualunque cosa. No, tu gli dici buon lavoro. Perché noi siamo costantemente sotto pressione per aderire a certi punti di vista che sono completamente scaduti oramai, quindi tra l'altro appunto è anche un bel problema. Solo che quando poi ne parli, dici allora il lavoro che farete a casa e non è il lavoro. Non so se capite. Quello è il problema. Però allora o stai costantemente a guardarti, a scoprire come parli e a cercare di modificare le cose, ma non è facile. Perché noi parliamo in larga misura in modo automatico, insomma abbiamo delle idee, abbiamo una certa correlazione tra cervello e bocca, ma insomma non è che sia sta perfezione pure quella, no? Quindi tu o parli proprio, io sto scrivendo un manuale adesso, ed è una fatica infernale, perché il manuale deve essere comprensibile, quindi tu ogni volta devi porti il problema, allora l'ho detto in modo che lo capiscano tutti o me sto capendo da solo? Perché io mi capisco, ma no? Il passaggio è completamente discutibile. E questo vale ovviamente anche per la preparazione. La vostra preparazione è una preparazione che deve essere testata al di là di quello che vi pare, perché quello che vi pare è sempre eccellente. No? È quando lo andate a esporre che non è detto che lo sia. Perché esporre implica una serie, noi abbiamo una lingua che è una lingua dicotomica, quindi dobbiamo fare dei passaggi, che ci piaccia o meno quando parliamo, possiamo costruire in modo che sia evidente il fatto che non c'è questa linearità, ma nell'esporre tu devi essere lineare, sei costretto dalle forme della lingua, sei costretto dalle forme verbali, dagli accordi, c'è una serie di cose che vanno rispettate, no? Una serie di conseguenze, per cui tu non è che puoi cominciare a dirmi allora B, K, L, A, I, e tu a un certo punto dici che sta a fare questo? Ecco, no, tu devi fare in modo che le cose abbiano un senso, però perché tu possa esporre le cose che abbiano un senso devi aver capito tutto, perché altrimenti non te ne accorgi se salti i passaggi. Che è quello che invece succede normalmente alle preparazioni, diciamo, non particolarmente attente degli esami. Che tu dici una cosa, allora succede A, poi succede B, poi succede K. E tu dici, in mezzo che succede? Niente, come niente? Che da qui a qui come ci sei arrivato? Ah, è vero. Non so, però, no? Sei tu che devi farti questa... Dovresti farti questa domanda ed essere in grado di risolvere e di rispondere. Però, appunto, il conoscere purtroppo non è facile, non è per niente una cosa facile, è una cosa che implica una serie di, come dire, prassi, di umiltà, di aperture, di capacità d'ascolto, sia di sé che degli altri, implica una montagna di cose. E noi invece l'abbiamo reso procedurale pure quello, per cui si presume che voi abbiate una buona competenza quando avete studiato N pagine, che è una di quelle cose che io proprio non riesco a accettare. Come fai a decidere quelle pagine che significano, al di là di un peso in carta? Puoi dire che tu sei preparato quando hai letto 150 pagine? Che cazzo sì, che vuol dire? Non vuol dire nulla. Semplicemente non è un modo che ti permette di capire cosa hai capito di quelle 150 pagine. Però voi prendete i famosi credici FU, crediti formativi universitari, e sono tutta un'alchimia di cazzate, dalla prima all'ultima, perché non rispondono a niente. Che cosa certifico io? Che voi avete passato delle ore guardando un libro. Fine. No. Purtroppo. Martina si è risentita molto di questa cosa. L'ho presa malissimo. Proprio una sofferenza. Però vorrei che vi poneste il problema e capiste appunto perché è un testo... come dire, c'è una canzone degli U2, ma non mi ricordo qual era, che Bono dice "Am I bugging you? I mean to bug you." Vuol dire, vi sto dando fastidio? Lo sto facendo apposta. È esattamente quello, cioè devi essere destabilizzato per capire un po' meglio. Allora, mentre alle triennali evito di destabilizzare troppo, alla magistrale, santa Madonna, come dire, almeno alla magistrale un minimo di destabilizzazione si impone. Per cui il problema è questo, noi abbiamo... un bellissimo strumento, perché vorrei che fosse chiara sta cosa, non vi sto dicendo che la conoscenza è una cazzata, per niente, la conoscenza è la cosa in assoluto più bella del mondo, ma la stiamo facendo diventare una cosa insopportabile e inutile e negativa, quando dovrebbe essere tutto il contrario. La conoscenza è un'avventura magnifica, che però richiede una libertà di movimento che noi ci stiamo negando. Per cui tu scopri, esci, incontri un tuo amico che ha un libro sotto braccio, lo guardi e dici, mi interesserebbe, ma non lo puoi studiare perché quello è un libro di, che ne so, epigrafia latina. E tu si presume che non debba trarre nulla dall'epigrafia latina. Si sa perché. Capite? Perché ci siamo trasferiti nella mente una meccanica del pensiero per il quale soltanto dalla sociologia nasce la sociologia. Non è che leggere l'epigrafia latina a un certo punto mi fa venire in mente chissà quale lampo di intelligenza, perché la lingua continua a essere intelligente, quindi ce lo ricorda che le cose accadono così, non è che te metti lì a tavolino e dici adesso scopro. No, a un certo punto dici, cazzo, eccolo, ecco, il famoso Eureka di Pitagora, no? Era così che funzionava, ecco cos'era. E quello lo puoi trovare dappertutto, lo puoi trovare nella rivista mentre state al barbiere, lo puoi trovare facendoti la barba la mattina, la sera sotto la doccia alle 10:05, in tanti momenti, non è, capite qual è il punto? Non è pensabile che questa cosa tu la possa ridurre a studio 8 ore al giorno, perché non vuol dire niente. Probabilmente sarebbe meglio che andassi in giro per 8 ore al giorno. Ovviamente ognuno si conosce. Ognuno si conosce e sa, dovrebbe sapersi gestire, però l'idea che uno ha studiato, è bravo perché sta a casa e studia, è del tutto discutibile, perché c'è un tempo per studiare, c'è un tempo per vivere, c'è un tempo per lasciare che le cose che ha studiato come dire, ribollano e te portino qualche frutto, altrimenti non serve a niente. Se tu studi tutti i giorni 8 ore, quei materiali non riesci a digerirli mai, perché c'è sempre quelli nuovi che arrivano, per cui te sei dimenticato un campo dei 3 giorni, quello che hai seguito 3 giorni fa non lo ricordi più. Perciò ci deve essere un'altra logica che è alla base della conoscenza. La conoscenza è fatta in un modo barbaro nel quale tu non hai controllo, ed è probabilmente il motivo per il quale abbiamo questi grossi problemi, perché noi siamo convinti regolarmente di essere noi che facciamo le cose, e io su questo ho delle grossissime riserve, perché non è vero.
Ma poi c'è anche un'altra cosa, che di solito la gente dice di leggere dei libri per l'esame o altro, e parte dal presupposto che devi essere d'accordo su quello che c'è scritto nel libro, ma forse io non sono d'accordo. Forse io penso il contrario di quello che c'è scritto,
certo.
Ma chi lo dice che quello ha ragione?
Ah, assolutamente, ma i libri infatti li scrive gente come noi, quindi possono scrivere cazzate colossali, su questo non siamo assolutamente d'accordo. È ovvio che chiaramente lì diciamo che c'è una tendenza a voler discutere queste cose senza avere la preparazione alle spalle che ti rende possibile discutere, no? Cioè, a me questa mi sembra una cazzata, ok, questo diciamo che è un tuo parere, ma che non è proprio vincolante a livello universitario, non so se mi spiego. Non voglio dire che uno non debba discutere, che va discusso in un certo modo,
sì,
no?
Ma anche
con un certo tipo di...
È una sorta di quello che dicono i britannici delle belt, no? Che loro parlano delle belt, l'economia.
Sì, è per carità.
Gli accademici dicono, vabbè, forse non sei in grado di parlare di questo, perché non sei nella nostra belt, sei fuori da...
Sì, no, assolutamente. Io trovo che diciamo che c'è bisogno di argomentare comunque la discussione, quello fondamentalmente. Limitarsi a dire non mi pare adatto, non mi pare giusto, secondo me uno stronzo, lascia un po' il tempo che trova. Però gli argomenti li puoi benissimo, li puoi trarre dappertutto dal mio punto di vista. È chiaro che la belt funziona come protezione. Tutto il sapere esperto è una protezione, dalla prima all'ultima, comincia come protezione. Tant'è che Galileo dice, sto libro lo potete leggere in 4. Quindi non va affollata e non rompete le palle, siamo troppo intelligenti per voi. Quindi se la scienza comincia così, figuratevi poi che è diventata, ma non è che uno si dovrebbe stupire. Ma voi andate a prendere gli esergo di qualunque opera, Copernico, Galileo, tutto quello che scrivevano al tempo, a parte che se lo leggevano veramente fra loro, cioè erano come dice sempre Stephen Chapin, che trovate citato probabilmente da qualche parte in quello che vi ho dato, se no poi ve lo dico, ma comunque dice che al tempo della rivoluzione scientifica i rivoluzionari forse in tutto erano 1000 in tutto il pianeta, che si erano letti i vari libri, perché non lo sapeva nessuno, non regalava niente a nessuno, è completamente una cosa non di nicchia, di più, da carbonari al tempo. Poi piano piano ovviamente aveva una serie di valenze, ci hanno lavorato bene sopra e quindi è diventata la scienza. Però ecco, insomma, cerchiamo di ricordarci com'è fatta, com'è stata fatta, come l'hanno costruita, che cosa è costata, di chi si è detto, perché se no ci troviamo questi, appunto, questi tizi, questi epigoni che ti proclamano cose, è che tu a un certo punto non sai più che rispondere, perché è talmente palese, è talmente plateale la cosa, la differenza tra Newton che diceva il sapere è un arcipelago di certezze in un oceano di mistero, e invece ti trovi Zichichi o chi per lui, o la Hack, che perché erano tanti simpatici, però ti sembrano dire cose che tu dici, ma di che parlano questi? Cioè, sto sapere che è in grado di descrivermi tutto l'universo, sto sapere assertivo, sto sapere che mi permette di dominare, dov'è? Io non lo vedo. Vedo un sapere che ha tanti difetti e sarebbe il caso che cominciassi ad apprezzarli, perché me lo renderebbero decisamente più simpatico, tra l'altro, no? Mi farebbero capire che ci posso stare anch'io in mezzo, non ci deve essere semplicemente quello che ha fatto tutti gli step dell'accademia, il quale hanno pubblicato il libro nel posto X e non nel posto Y, eccetera, eccetera. Il sapere è qualcosa che facciamo tutti continuamente. Nel momento in cui tutti vengono tagliati fuori, rimangono solo i 4 stronzi, il sapere si ferma, che gli piaccia o meno, perché non so abbastanza. Non c'è la massa critica, sapete, è una questione di, capite, no? Di contributi.